Sono le 16:14 minuti sulla Radio Vaticana in diretta, ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. La notizia che oggi leggiamo sui giornali è che il comandante Francesco Schettino è stato scarcerato, il GIP di Grosseto ha revocato infatti gli arresti domiciliari. Ora dunque Schettino ha solo l'obbligo di dimora nel comune di Meta di Sorrento. La difesa ha chiesto la scarcerazione in quanto erano venute meno le esigenze cautelari. Allora noi vogliamo di nuovo tornare sulla vicenda della nave Concordia, lo abbiamo già fatto evidenziando la balneabilità del mare stupendo dell'isola del Giglio con la testimonianza del parroco, ma abbiamo ascoltato anche Maria Sargentini dell'Osservatorio per il monitoraggio della nave Concordia. Abbiamo sentito che entro fine mese dovrebbero essere concesse tutte le autorizzazioni per il raddrizzamento e la messa in sicurezza della costa Concordia. Abbiamo in linea, e lo saluto, il comandante Vittorio Alessandro, capo reparto ambientale marino della Guardia Costiera. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi. Allora, con lei vorrei parlare delle rotte di navigazione, anche alla luce di un episodio che poi andremo anche in parte a raccontare. Proprio di qualche giorno fa. Allora, le istituzioni avevano disposto una revisione delle norme che regolano le rotte delle navi sotto costa. Vorrei sapere a che punto siamo.
Beh, un recente decreto firmato congiuntamente dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro dei Trasporti ha fissato dei vincoli molto severi per le navi, i quali devono tenersi a 2 miglia dai territori protetti, quindi dalla costa protetta, dal mare protetto. Si tratta di una fetta di mare e di costa molto ampia, perché in Italia sono moltissime le aree protette, sia costiere che marine, e quindi da queste le navi dovranno tenersi distanti 2 miglia. Naturalmente questo limite è derogato quando le navi devono attraversare le zone per raggiungere i porti o appunto aree già indicate, che però vanno raggiunte in sicurezza.
Nei giorni scorsi, comandante, altre 2 navi da crociera hanno effettuato i cosiddetti inchini sotto costa nel Tirreno. Ci viene da pensare che i controlli siano ancora un po' superficiali. Lei cosa ci dice?
No, il caso che la stampa ha raccontato è stato poi riportato nelle sue giuste dimensioni. Si trattava di navi che dovevano andare sotto costa perché dovevano raggiungere i passeggeri, dovevano raggiungere con le lance, con le imbarcazioni predisposte, dovevano raggiungere terra. E allora lì nell'area marina di fronte ad Amalfi le 2 navi sono arrivate in tempi diversi e con rotta non pericolosa, quindi si sono avvicinate con bassa velocità alla costa e hanno dato fondo, cioè hanno dato l'ancora in una zona predisposta dalla capitaneria di porto proprio per queste finalità. Lì le navi si sono fermate, tra l'altro in queste zone non ci sono le positonie che sono protette, quindi l'ancora potrebbe anche arrecare danno all'ambiente. Sono state appunto scelte queste aree perché le navi possano ancorarsi e da lì appunto consentire ai propri passeggeri, parliamo di navi da crociera, di raggiungere l'approdo più vicino.
Ecco, ma questa prassi, insomma, degli inchini, quanto è ancora diffusa e quanto si potrebbe evitare?
Ma guardi, la vicenda di Costa Concordia ormai è una ferita che si rimarginerà, semmai potrà succedere, e io credo non potrà succedere, con grande fatica. Il discorso è appunto questo: l'inchino, così come è stato descritto, sarebbe quello di una nave che a velocità sostenuta arriva sotto costa e mette a repentaglio se stessa, i passeggeri, così come appunto è successo con la grande nave Costa Concordia. quello l'inchino, così come è stato ormai, come si dice, repertoriato, così come è stato individuato. Questi comportamenti io credo che siano davvero degli episodi rari. E comunque anche quelli che si sono registrati prima che accadesse la vicenda, io sono certo che saranno fortemente repressi, perché non è pensabile che una nave, per una sorta di omaggio, non si capisce a chi, possa arrecare un danno così grave a se stessa, ai passeggeri, all'ambiente.
È il comandante della nave che decide sull'eventualità di un inchino?
È il comandante della nave che decide le rotte, e quindi nel caso di Costa Concordia è il comandante che aveva la responsabilità prima dell'avvicinamento della nave a terra. La nave si è avvicinata come se dovesse entrare in porto, quindi con un assetto di navigazione, una navigazione di manovra, e lì appunto abbiamo visto quali danni ha provocato. Non c'era alcun porto da raggiungere, c'era soltanto da avvicinarsi il più possibile alla costa, e quindi agli scogli che hanno decretato la tragedia che sappiamo.
Voi come guardia costiera come potete vigilare sulla sicurezza delle rotte, soprattutto diciamo sulla sicurezza dei passeggeri a bordo nave?
Ma gli strumenti a disposizione sono sicuramente più puntuti e più efficaci laddove esistono rotte obbligate. Nel momento in cui una nave si allontana dalla rotta obbligata, è evidente che la situazione ci consente di intervenire con immediatezza. Questo succede negli stretti, nello stretto di Messina, nelle bocche di Bonifacio, nell'avvicinamento ai porti. In altre zone normalmente non ci sono rotte obbligate, ci sono soltanto vincoli, distanze di sicurezza da mantenere, e i comandanti delle navi sanno perfettamente quali sono queste regole.
L'analisi della scatola nera della Concordia avrebbe rilevato il non funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza a bordo già 4 giorni prima dell'impatto all'isola del Giglio. Questo si può verificare abbastanza abitualmente? Se si verifica, qual è la procedura da seguire? Qual è il compito della Guardia Costiera, del comandante nave? Ci spieghi un po'.
Dunque, la Guardia Costiera esercita controlli sulle navi in arrivo e in partenza dai porti. I controlli sono regolari, vengono esercitati con una cadenza prevista dalle norme internazionali, e l'Italia esercita quindi il suo compito di vigilanza su queste navi, ancor più profondo naturalmente nei confronti delle navi che trasportano i passeggeri, dove appunto le dotazioni di sicurezza sono ancora più guarnite, ancora più ricche. Allora, queste dotazioni di sicurezza sono però nelle mani del comandante, e sono i comandanti che nello spazio che esiste fra un controllo e l'altro devono eventualmente dichiarare avarie, mancanze, situazioni insorte nel corso della vita della nave. Il comandante deve dichiararlo all'autorità marittima, e l'autorità marittima deve d'altra parte imporre tutte le misure necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza. La nave altrimenti non ottiene le spedizioni, cioè non ottiene l'autorizzazione alla partenza. La scatola nera rientra tra le dotazioni di sicurezza, ma può esserci una avaria a questo strumento che non necessariamente pregiudica la partenza della nave. Non sappiamo nel caso di Costa Concordia, perché la magistratura che sta conducendo le indagini, e ancora ovviamente queste sono in corso, non sappiamo che cosa sia successo di questa scatola nera, ma è certo che tutte le dotazioni di sicurezza sulle navi sono ridondanti, cioè non c'è soltanto uno strumento a rispondere alle esigenze di sicurezza, ce n'è più di uno. Nel caso della scatola nera c'è appunto questo strumento sulla plancia, che ci risulta abbia funzionato, e c'è un altro registratore così in realtà di questo si tratta. La scatola nera è un registratore di tutto quello che la nave compie nel corso della navigazione. Ce n'è un secondo per appunto garantire che l'eventuale avaria del primo mantenga comunque in vita il secondo.
Comandante, glielo chiedo, che idea si è fatto di questa vicenda?
Ma sa, io per quanto riguarda le responsabilità, il mio compito è attendere che ci siano gli esiti del giudizio. Di questa vicenda però un'idea me la sono fatta da ufficiale delle capitanerie di porto e da cittadino e da amante del mare, e mi sono sicuramente convinto del fatto che gli avvenimenti ci insegnano sempre delle cose. Non possiamo mai dirci sereni e tranquilli e sicuri una volta per tutte. Un evento come quello di Costa Concordia era un evento inimmaginabile, e infatti siamo rimasti costernati per la tragedia capitata alle persone e per il fatto che non poteva entrare nella nostra cultura marinara una vicenda che ha avuto queste proporzioni e questa dinamica. Oggi però sappiamo che è possibile che accada una cosa del genere, e allora la nostra cultura, la nostra intelligenza, la nostra onestà intellettuale ci deve imporre nuova capacità di risposta, e io penso che si tratti proprio di un passo avanti in termini di cultura del mare. Non è vero che noi con la tecnologia possiamo dominare tutto quanto e tradurre tutte le nostre conoscenze a un joystick. La nostra mente, la nostra sensibilità ci devono guidare continuamente.
Si poteva evitare questa tragedia?
Sicuramente sì.
Come?
Sicuramente si poteva evitare se la conduzione della nave fosse stata ispirata a una prudenza che invece non sembra ci sia stata. E poi per quanto riguarda invece l'intera organizzazione della nave stessa e l'intera organizzazione del sistema marittimo, sicuramente noi tutti siamo tenuti a chiederci, insomma, come meglio si possano raggiungere obiettivi di maggiore sicurezza. Se non lo facessimo non renderemmo il giusto omaggio alle persone che hanno perso la vita, soprattutto a loro.
Se un comandante perde il comando appunto della nave, chi interviene e come deve farlo?
C'è una gerarchia sulle navi e ancor più sulle grandi navi, una gerarchia precisa, severissima. È ovvio che nel caso in cui il comandante non conduca con le misure della sua professionalità, della migliore professionalità, la nave, è ovvio che ci sono gli altri ufficiali a sostenerlo. Però dobbiamo sempre pensare che un avvenimento come quello che abbiamo registrato, che ancora adesso ci fa interrogare così insistentemente, si è giocato nel giro di pochissimi minuti, e quindi probabilmente faremo bene a cercare di immaginarci la concitazione di quei momenti e il fatto e come il fatto si sia verificato. Io credo che non si debba soltanto considerare l'evento dell'avvicinamento in sé, ma tutto quello che è successo anche dopo. Noi come Guardia Costiera ancora adesso ci chiediamo perché la nave non abbia informato immediatamente i nostri uffici, le nostre strutture dislocate sul territorio, non abbia informato l'autorità marittima e non ci abbia fatto sapere che cosa effettivamente fosse successo.
Ma qualche risposta ve la provate a dare?
Naturalmente le risposte proviamo a darle, però in questi casi la correttezza professionale e l'onestà intellettuale vuole che sia un processo a rispondere, perché ci sono di mezzo responsabilità di persone, ci si tratta di persone vere, non di immagini televisive,
certo,
e di famiglie.
La ringrazio della sua disponibilità a rilasciarci questa testimonianza. Grazie al comandante Vittorio Alessandro, capo reparto ambientale marino della Guardia Costiera. Buon lavoro, buona estate, a risentirci.
Grazie, buon lavoro anche a voi, buonasera.
Sono le 16:29 sulla Radio Vaticana in diretta. Ringrazio la parte tecnica, Roberto Colangeli, in regia Andrea De Angelis. Buona porzione d'estate anche da parte mia. Continuate a seguirci anche sul nostro sito www.radiovaticana.va. A presto da Antonella Palermo.